Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Questa è Pubblica, Radio Popolare. Con la ripresa del nuovo palinsesto di Radio Popolare, Pubblica mantiene il suo orario delle passate stagioni, e cioè tutti i giorni dal lunedì al giovedì tra le 11 e le 11.30. Gaël Giraud è un economista, sacerdote gesuita, dottore in teologia e direttore del Centro per la Giustizia Ambientale della Georgetown University di Washington. Cito due suoi libri. Uno, il primo, Transizione ecologica, pubblicato in Italia da EMI nel 2015, ormai 10 anni fa, ed è un testo che lo ha reso un po' il padre degli studi sulla transizione ecologica. Più recente invece un altro libro, Costruire un mondo comune e Dio non benedisse la proprietà privata. Questo è il titolo in italiano di un testo che è stato pubblicato proprio di recente da PM Edizioni. Il professor Gaël Giraud è l'ospite di questa mattina di Pubblica. Buongiorno e benvenuto.
Sì, buongiorno. Grazie per l'invito.
Grazie a lei. Allora, la prima domanda che le devo fare, professor Giraud, è sulla Francia. Sulla Francia, per quello che sta succedendo in queste ore, quella che emerge ovviamente con tutta la sua forza e tutte le sue incognite, è la crisi politica dopo le dimissioni del primo ministro Bayrou ieri, ma c'è una crisi finanziaria, una crisi economica. Dico giusto due cifre e poi chiedo a lei non tanto di guardare in una sfera di cristallo quanto di dirci un po' qual è la situazione, la sensazione sua di fronte a questa crisi. Dicevo, la crisi finanziaria, che significa la crisi dei conti pubblici francesi, il debito pubblico è altissimo e potremmo dire che è arrivato quasi, ma non ancora, a livelli italiani, 114% del PIL, il deficit, cioè quello squilibrio nei conti tra entrate e uscite annuale di quest'anno è di quasi il doppio delle cifre che sono consentite dagli accordi europei, cioè 5,8% del PIL, e poi siamo di fronte, per quello che aveva detto ieri il primo ministro dimissionario Bayrou, a quella che potrebbe essere una manovra di bilancio prossima di qualche decina di miliardi di euro, circa 40 miliardi di euro. E poi se guardiamo alla crescita dell'economia, ma questa situazione non è solo francese ma è anche di altri paesi nel continente, siamo di fronte per quest'anno a una crescita risicatissima, 0,6%. Professor Giraud, ho detto un po' di numeri, spero di non aver confuso chi ci ascolta, ma le chiedo, il presidente Mitterrand come può uscire da questo complicato intreccio di situazioni difficili?
Il presidente Macron, diciamo, sì.
Macron, sì.
Secondo me è un po', sì, un po' strano per lei, magari. Secondo me non c'è una crisi finanziaria francese. Questo è un scherzo, perché per esempio 114% del debito pubblico al fronte del PIL non significa niente, perché non paghiamo il debito pubblico con il PIL. La verità è che un Stato come Francia paga su interessi con entrate fiscali ogni anno. E allora quando vediamo il rapporto tra interessi e entrate fiscali, si tratta di 4%, 3% ogni anno, che va bene, va perfettamente bene. Lo stesso per l'Italia, non c'è una crisi europea del debito pubblico oggi, e la migliore testimonianza di questo è la maniera di Ursula von der Leyen di dire che non c'è un problema per pagare 800 miliardi di euro per il programma We Are Europe. E allora quando si tratta della guerra non c'è problema, quando si tratta di ospedali o di scuole c'è un problema. Secondo me la crisi è politica, è una crisi democratica, perché il presidente Macron ha fatto, diciamo, un casino politico in Francia.
Detto in termini tecnici? Prego.
Scusa?
Ha fatto un casino detto proprio in termini tecnici.
Sì, no, diciamo c'è una parte della popolazione francese che non è d'accordo per seguire il presidente Macron. E io penso che vedremo domani con i protesti, no? E vedremo nei prossimi mesi la maniera per il presidente Macron di rispondere alla crisi, che è una crisi politica, secondo me.
Allora, professore, ne vedremo l'evoluzione. Io non voglio prendere più oltre spazio, diciamo così, di questa nostra chiacchierata su questo tema. La sua opinione è stata chiarissima. Voglio adesso, diciamo così, entrare in quello che è il tema principale. Stamattina con lei io voglio parlare di transizione ecologica, perché lei su questo ha lavorato moltissimo, ha studiato, elaborato, pensato in termini anche alternativi a quello che è l'attuale sistema di funzionamento dell'economia. E allora le chiedo, prima di farle una domanda più generale, una questione specifica, una sua quasi definizione: che cos'è la transizione ecologica, così abbiamo chiari, come dire, i punti di partenza di questa nostra chiacchierata.
Sì, la transizione ecologica, secondo me, è la risposta nostra alla crisi ecologica. Però la crisi ecologica è complessa. Allora, io direi che ci sono quattro priorità dentro della transizione ecologica. Primo, la decarbonizzazione per ridurre le nostre emissioni di gas serra, ovviamente. Secondo, è la distribuzione dell'accesso all'acqua dolce. Per esempio, l'Italia sarà a corto di acqua dolce già nel prossimo decennio, e in alcune regioni è già così oggi, no? Oggi.
Sì.
Terzo, la distribuzione dell'accesso ai minerali. E quarto, la protezione della biomassa e della biodiversità. Secondo me questi quattro ambiti sono collegati tra loro. Per dare solo un esempio, la Tunisia oggi ha bisogno di acqua per la sua agricoltura. Allora, diciamo, per proteggere la sua biomassa al fine di garantire la sicurezza alimentare della sua popolazione, no? E per questo la Tunisia sta valutando la possibilità di desalinizzare l'acqua di mare, ma ciò richiede molto energia. Allora la Tunisia deve quindi costruire una centrale solare simile, per esempio, a quella di Ouarzazate in Marocco, per disporre di elettricità sufficiente. Però ciò richiede minerali che la Tunisia deve importare. Allora qui vediamo la distribuzione dei problemi tra i quattro punti: la decarbonizzazione e l'energia rinnovabile, la distribuzione dell'acqua dolce, la distribuzione dei minerali e la protezione della biomassa e della biodiversità.
In questo contesto la cosa che le chiedo è quanto, diciamo così, questo bisogno che lei ha descritto attraverso questi quattro punti che ha elencato nuovamente, che sono i fondamenti della transizione ecologica, le chiedo se questi bisogni sono compatibili con quella che è la situazione attuale del mondo, per come si è modificata nel corso di questi ultimi mesi e di alcuni ultimi anni, potremmo dire. Cioè, il mondo di Trump, della guerra in Ucraina, del massacro dei palestinesi a Gaza, è compatibile con la transizione ecologica? Cioè, ha ancora senso parlarne in questi termini in un mondo dove, ad esempio, se pensiamo alla sovranità della legge, questa sovranità sembra scomparire, la legge non viene più rispettata, quella internazionale. Cosa ne pensa?
Sì, però secondo me questo, la transizione ecologica, ha più senso che mai oggi. Perché la guerra, diciamo la guerra in Ucraina, la guerra a Gaza, è il modo peggiore per rispondere alla crisi ecologica. Per esempio, si distruggono le infrastrutture del proprio vicino, o si genocida la sua popolazione, a volte per rubarmi le risorse minerarie o per esempio per riservarsi il monopolio dell'accesso all'acqua dolce. Questa è la peggiore risposta. E per esempio anche i massacri del Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo, no? Sono il risultato di questa alterazione delle risorse naturali, che stanno sempre diventando più rare. Allora, di fronte al collasso ecologico, diciamo, che ci attende, secondo me la biforcazione ecologica è l'unica risposta pacifica che possiamo attuare oggi.
Ma è vero che è costosa questa transizione? Ci vogliono tanti soldi?
No, secondo me no. C'è un rapporto dell'Istituto Russo, un think tank che io presidio, che ha dimostrato che la decarbonizzazione dell'Unione Europea costerebbe solo il 2,3% del PIL dell'Unione ogni anno fino al 2050.
E quanto i paesi europei spendono oggi per finanziare la NATO, grosso modo? Dovrebbero arrivare al 5%, stanno spendendo il 2%.
Esattamente, però questo significa secondo me che possiamo farlo, l'ho detto all'inizio di questa chiacchierata, secondo me non c'è una vera crisi finanziaria in Europa, perché il debito pubblico non è tan grosso, non è vero, e lo più importante secondo me è che la Banca Centrale Europea può proteggerci facilmente con il trick di Mario Draghi.
Mario Draghi. Che cos'è il trick di Mario Draghi?
Lui ha fatto un lavoro straordinario durante 10 anni, e nel senso che lui ha comprato il debito pubblico dei paesi europei dalle mani delle banche, e allora le banche hanno comprato il debito pubblico con una tassa di interesse molto bassa, perché non era interessante di chiedere una tassa di interesse alta, perché
un tasso di interesse.
Sì, il tasso di interesse, sì, scusa. Perché le banche erano sicure che la Banca Centrale Europea va a comprarle. E allora questo si chiama il Draghi trick, e possiamo farlo domani mattina. La Christine Lagarde può farlo domani mattina con la Francia, con l'Italia. Allora secondo me non c'è una minaccia terribile con il debito pubblico. Questo è un scherzo. Possiamo pagare per finanziare la transizione ecologica e anche per il programma ReArm Europe per proteggerci della minaccia russa.
Ma allora, professor Giraud, non so se è caduto la linea o se è ancora in linea lei.
Sì.
Ah, ecco, perfetto. E allora le chiedo, se è così facile, se mettere in pratica il Draghi trick, come diceva lei, appare una cosa semplice, oggi chi ha paura della transizione ecologica? C'è qualcuno che ha paura e la osteggia in qualche modo per interesse o per altre ragioni? Lei che cosa pensa di questo? Chi ha paura della transizione ecologica?
Sì, mi sembra che il settore principale che teme la transizione ecologica è quello bancario. E l'Istituto Russo ha anche dimostrato che sì, considerando le prime 11 banche della zona euro, no? Compresa San Paolo Intesa, questi possiedono circa 530 miliardi di euro di attività finanziarie legate agli idrocarburi fossili, no? Allora, questo significa che il giorno in cui avremo imparato a fare a meno dei fossili, questi attivi finanziari non varranno più molto, non varranno niente, no? Eppure, e questi attivi finanziari rappresentano in media il 95% del capitale proprio di ogni banca. E una banca che perde il 95% del proprio capitale è bancarotta. In altre parole, la transizione energetica significherebbe il fallimento annunciato delle banche. E le banche hanno capito da tempo questo. E mi sembra che è per questo che non sono favorevoli alla transizione.
Professor Giraud, una cosa voglio chiederle, cambiamo un po' il segno della nostra chiacchierata. A distanza di diversi mesi, dal punto di vista del pensiero, le manca Papa Bergoglio?
Sì, chiaro. Papa Bergoglio era un profeta fantastico per il nostro tempo, però sono sicuro che il Papa Leo va a seguire con il suo stile proprio, no?
Sì.
Diciamo, che è più ragionevole, con un senso, diciamo, del diritto canonico della Chiesa, eccetera, eccetera. Però sarà il stesso movimento che è molto importante per la nostra società oggi.
Allora, voglio ritornare ad un esempio che lei ha fatto già qualche volta in passato, e cioè a dire, per sintetizzare l'immagine della filosofia, diciamo così, occidentale e comunque dei paesi ricchi, lei più volte si è ispirato all'uomo vitruviano di Leonardo, dicendo quella raffigurazione lì ha dentro tanti elementi, o meglio, alcuni degli elementi mancano e rappresentano forse al meglio ciò che non va della società, delle società occidentali. Ce lo vuole sintetizzare lei, professor Giraud?
Sì. Noi pensiamo spontaneamente che l'uomo vitruviano di Leonardo sia un simbolo dell'umanità.
Perché?
Però E perché pensiamo la prima volta quando io l'ho visto quando ero un bambino, no? Magari ho pensato, ok, questo è un simbolo dell'umanità, no? Un uomo, no? Però è un disegno molto bello, però non può essere per niente è un simbolo della nostra umanità, perché per esempio le donne sono assenti, allora 50% della popolazione non è qui. E si tratta di un uomo europeo di circa 45 anni, no? Uh-huh. Quindi i popoli non europei sono assenti, così come i bambini e gli anziani, e lo stesso vale per i malati, per esempio, o i disabili. Ma forse, io penso, forse sono proprio gli altri, gli stranieri, i bambini, gli anziani, i malati, la loro presenza che può renderci umani, no? E allora, e soprattutto l'uomo vitruviano è solo, cioè dentro di una solitudine metafisica assoluta, di fronte al mondo, armato di geometria. La natura è assente. E che mi sembra è l'immaginario antropologico del nostro tempo, una umanità sola al fronte della natura. Però questo è completamente falso, perché non siamo estranei alla natura e ne facciamo parte della natura. Per dare solo un esempio, un bicchiere d'acqua su 5 che beviamo ogni giorno proviene dalla traspirazione dei grandi alberi dell'Amazzonia. Allora quest'acqua è oggi nel mio corpo, nel vostro corpo anche, e possiamo dire che io sono l'Amazzonia e voi siete l'Amazzonia. E allora non possiamo lasciare che questa foresta venga completamente distrutta dalle compagnie millenarie, no? Allora questo secondo me è il punto simbolico dell'immaginario antropologico falso del nostro tempo. E per esempio, per citare Papa Francesco, l'enciclica Laudato Si era già nel 2015 una maniera di dire dobbiamo cambiare completamente l'immaginario antropologico dell'Occidente, no? E verso una antropologia relazionale dove la relazione entre gli uomini e la natura è lo più importante, no?
Allora, ancora un'altra questione, interessantissima questa riflessione che lei ha fatto, appunto, come dicevo più volte, sul significato simbolico, no, dell'uomo vitruviano di Leonardo, e come questo rappresenti, secondo lei, come ci diceva, appunto, un'antropologia che andrebbe superata perché è parziale, perché è discriminante, perché non rappresenta quella che è la realtà della complessità umana. Professore, c'è ancora un'altra cosa su cui voglio ritornare, ancora due domande le voglio fare. Una è la questione, ritornando al tema della transizione ecologica, al tema dei beni comuni, che in qualche modo va a braccetto con la transizione ecologica. C'è stato uno sforzo in passato in diversi paesi occidentali in particolare di mettere il riconoscimento dei beni comuni all'interno delle costituzioni, quindi di dare ai beni comuni un valore costituzionale forte, potente, alto. Questo però non succede in altri paesi altrettanto importanti. Ci vuole raccontare questo aspetto, i beni comuni e le costituzioni?
Sì, sì, secondo me i beni comuni sono la terza via tra la privatizzazione, per una parte, e diciamo il totalitarismo statalista, no? Allora i beni comuni, per esempio, inserire nella Costituzione italiana che l'acqua non si può privatizzare, però dovrebbe essere un bene comune, era già la proposta del grande giurista italiano Stefano Rodotta. E disfortunatamente, non è il caso oggi in Italia, però per esempio c'è un paese europeo che lo ha fatto, la Slovenia. Allora mi sembra, dopo diciamo, le lotte dei napoletani per la rimunicipalizzazione dell'acqua nel 2011, o per esempio delle rivolte di Cochabamba in Bolivia 10 anni prima, sarebbe un'opportunità oggi per dire il mondo non si può completamente privatizzare. L'acqua è un bene comune per tutti, no? Un dono, siamo cristiani, diciamo un dono di Dio, no? È per tutti e non riservato a alcuni, a una minorità, e dobbiamo trattarla come un bene comune, e questo significherebbe per esempio scriverlo nella Costituzione italiana o nella Costituzione francese. Io ho lavorato durante alcuni anni con alcuni deputati francesi per scriverlo nella Costituzione francese, però fu un fracasso.
Certo, allora lei citava il caso italiano, il professor Stefano Rodotà, che ebbe un ruolo centrale in quella campagna referendaria di ormai 14 anni fa, del 2011, in cui nel sistema giuridico italiano l'acqua come bene comune non può essere privatizzato. Peccato che quel referendum, professor Giro, è un referendum che è stato disatteso, no, dalla politica e da parte delle istituzioni che invece su quel punto dovevano rispettare le decisioni dei cittadini e delle cittadine con il referendum. Professore, il tempo è volato, per cui io non ho lo spazio per farle un'altra domanda. La ringrazio per essere stato stamattina qui con me a chiacchierare attorno a questioni importantissime a partire dalla transizione ecologica. Le auguro una buona giornata e do l'appuntamento tra poco agli ascoltatori che potranno sentirla già domani qua a Milano. Adesso do tutti i particolari tra un momento. Intanto la saluto e le auguro una buona giornata.
Grazie altrettanto.
A presto, presto. Il professor Gaël Giraud, economista, sacerdote gesuita, dottore in teologia. Il professor Giraud sarà presente domani alla Fondazione Feltrinelli qui a Milano per le lezioni Salvatore Veca. È il terzo appuntamento, quello con il professor Gaël Giraud. Si discuterà di economie civili, l'urgenza di un futuro sostenibile. Questo è il titolo dell'incontro a cui parteciperà anche insieme al professor Giraud il sociologo Filippo Barbera dell'Università di Torino e fa parte anche del collettivo per l'economia fondamentale. Questa mattina vi voglio salutare dando un'occhiata alla prima pagina del Sole 24 Ore, il quotidiano della Confindustria, per una questione che sentirete tra un attimo importante, molto importante per il futuro non solo di questo paese, dell'Italia. Una doppia notizia che riguarda l'automobile. Qual è il futuro dell'auto elettrica in questo paese, in questo continente, l'Europa? Finirà per essere l'elettrodomestico del XXI secolo, come la lavatrice lo è stata per gli anni 60 del secolo scorso. Questo non solo negli Stati Uniti, ma anche allora, riferendomi appunto agli anni 60, anche nell'Unione Sovietica si parlava in questi termini, cioè ci si interrogava quanto il progresso tecnologico potesse essere incarnato all'interno di alcuni beni, come, e questo era il caso di allora, gli elettrodomestici, la lavatrice. Mi riferisco a un caso che ha fatto scuola, in cui un confronto ai massimi livelli tra l'allora presidente dell'Unione Sovietica, il segretario generale del Partito Comunista Sovietico Khrushchev, e il vicepresidente degli Stati Uniti Nixon si incontrarono durante l'esposizione nazionale americana a Mosca, in quello che è passato alla storia come il kitchen debate, cioè il dibattito in cucina, perché proprio in una cucina ricostruita in un padiglione di quella fiera a Mosca i due si confrontarono e il tono della discussione era il tono a chi si poteva vantare di più di un progresso tecnologico nel campo proprio degli elettrodomestici, cioè degli attrezzi sofisticati allora e pieni di tecnologia per l'uso quotidiano, per la cucina. Beh, quel dibattito poi durò parecchi minuti, doveva essere uno spot, in realtà poi durò anche più di mezz'ora, circa un'ora. Lo potete recuperare in rete, lo si trova ancora ed è estremamente interessante guardarlo soprattutto con gli occhi di oggi, i nostri. Dicevo, voglio tenere insieme questa notizia con un'altra notizia che si ritrova sul Sole 24 Ore questa mattina. In prima pagina c'è la notizia che la BYD cinese, la Build Your Dreams, la fabbrica delle auto elettriche cinese, ha messo l'Italia tra i paesi che potrebbero ospitare la seconda fabbrica del colosso cinese in Europa. Bene, e nella prima pagina del Sole 24 Ore, proprio accanto a questa notizia che parla del futuro dell'auto elettrica in Europa e forse anche in Italia, c'è un'altra notizia che fa quasi da contraltare a proposito di futuro, perché accanto c'è la notizia di John Elkann che va verso la messa alla prova dei servizi sociali nella causa sull'eredità della sua famiglia, la famiglia Agnelli. Quello che sembra essere da un lato il futuro accanto a quello che volenti o nolenti dentro la famiglia Agnelli sembrano essere più a volte il passato che non neanche il presente, quando si parla di auto, in particolare di auto elettrica. Tutto questo sulla prima pagina del Sole 24 Ore di questa mattina. Sono le 11:26 minuti e è arrivata l'ora di chiudere la puntata di oggi di Pubblica. La linea tra poco andrà a Dira Rubini per Cult. Noi ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Lele Liguori. Ciao.